now we come to the thrilling episode of our radio drama. 7 feet.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Audiodrom, il podcast musicale di Radicali Italiani sulla loro piattaforma Eretica. Oggi parliamo di hip hop, uno dei generi più influenti della musica popolare del XX secolo che si sta trascinando gloriosamente anche in questo XXI secolo. E siamo qui con a parlarne, ovviamente insieme al mio compagno di viaggi Andrea Paolo Lisi.
Benvenuti.
E Giuseppe Pipitone, che è il cui nome di battaglia creativa e divulgativa è UNET. Ciao Giuseppe.
Ciao Andrea e un saluto a tutti gli ascoltatori di Audiodrom.
Ciao.
Allora, Giuseppe ha scritto alcuni bellissimi libri per Agenzia X e anche per Vox Poetic, quindi ha fatto un lavoro di divulgazione nel corso del tempo incredibile, fra l'altro anche con degli show live in cui assieme a DJ Stile, autore della nostra sigla, faceva una sorta di lecture musicale in tempo reale, molto molto bello.
Allora, Giuseppe, Big up DJ Stile.
Sempre. Allora, entriamo subito nel merito della nostra chiacchierata. Allora, l'hip hop è un genere che viene ormai, come dire, assimilato e riconosciuto, ma fondamentalmente l'hip hop cos'è? Da dove viene? Dove inizia?
Allora, come tutti i fenomeni culturali, i movimenti artistici, possiamo trovare una data d'inizio, ma che è un momento simbolico, perché come sempre nulla nasce dal nulla, è l'evoluzione di qualcosa che è già presente, di diverse forme artistiche, di diverse tradizioni culturali. Ma la data che viene presa da tutti come quella di inizio di questa scena della cultura hip hop è l'agosto del 73 con il mitico party di DJ Kool Herc nella sezione ovest del Bronx, precisamente in Sedgwick Avenue, dove siccome la sorella aveva bisogno di abiti nuovi per il ritorno a scuola, il back to school, era una sorta di party nella sala comunitaria di questo casermone popolare, e i soldi guadagnati dall'ingresso sarebbero serviti appunto per il guardaroba della sorella, e un adolescente, un sedicenne, Kool Herc, andò ai piatti e iniziò con quella serata che diventò appunto, che è entrata nel mito, iniziò quella serie e quella scena di feste che portarono poi ad evolversi in quella che noi conosciamo cultura hip hop. L'agosto del 73 è visto come l'inizio di questa scena, ma sempre nel 73, con la creazione della Zulu Nation ad opera di Africa Bambaataa, uno dei capiguerra dei Black Spades, perché ricordiamo, se Herc poteva fare quella festa e se altre feste furono fatte, furono largamente partecipate, per cui nel 71 ci fu una tregua tra le gang del Bronx. Un po' sulla scia dei Guerrieri della Notte, ma l'obiettivo di quella riunione era l'esatto contrario: non era conquistare la città, sconfiggere gli Elmetti e conquistare la città, ma era riportare la pace tra le vie, perché le gang avevano creato dei veri e propri muri di segregazione basati sul colore, appunto, che si portava sulle spalle, e quella tregua permise di fare in modo che più gente partecipasse a feste anche in altre zone, perché ricordiamo che con i colori della propria gang a volte era difficile attraversare la strada e passare nell'isolato successivo. Ci sono casi in cui c'erano anche più gang nel medesimo casermone popolare. E perché racconto di Bambaataa e della Zulu Nation? Perché Bambaataa fu il primo a definire, appunto, sotto il termine hip hop, quattro discipline, che sono considerate i quattro elementi base della cultura hip hop, che sono appunto il DJing, l'elemento musicale, l'emceeing, l'elemento vocale, il graffiti writing, che è la parte visuale, e il b-boying, come si chiamava allora, breaking successivamente, che è la parte di danza, la parte in cui si usa creativamente il proprio corpo per fare arte. E queste, come dicevo prima, queste quattro forme artistiche non nascono dal nulla, tutte sono il mix creativo tra le diverse tradizioni culturali delle etnie che popolavano il Bronx in quegli anni e anche della cultura popolare statunitense. Quello fu un mix creativo. Il fatto che Bambata poi riunisse quelle quattro discipline sotto il nome di pop fu un altro momento fondamentale. Fino al 79, in cui fu pubblicato il primo vinile, Rapper's Delight, pubblicato ad opera della Sugar Hill Gang, pubblicato dalla Sugar Hill Records, da Sylvia Robinson, un ex cantante soul, la scena per lo più avveniva nel Bronx e l'elemento centrale erano le feste nei parchi, i block parties, le jam, e il fulcro di queste feste era il DJ. La capacità iniziata nello scoprire che ciò che faceva scatenare i breaker, i b-boy nel cypher, nel cerchio o comunque nel dance floor, erano i break, per cui iniziata da Kool Herc nel 73, le tecniche adottate dai DJ, in particolar modo da Grandmaster Flash e successivamente da Grandwizard Theodore, permisero di allungare quei break che erano di pochi secondi a minuti di fuoco, e il fatto di affinare queste tecniche, di allungare sempre di più questi break, la possibilità, diede la possibilità ai ballerini di creare routine sempre più complesse, tutte volte a sfidare l'avversario, a annichilire l'avversario per ottenere la fama di ghetto celebrity. Quando non c'è nulla, la propria fama è tutto. Ma allo stesso modo permise agli MC di elaborare rime sempre più complesse per esibirsi e affrontarsi durante le battle. Però diciamo che l'hip hop appunto è nato nella prima metà degli anni 70 nel Bronx. Le quattro elementi principali sono quelli che vi ho elencato, e che fino al 79, quando diciamo ci fu il primo vinile che ebbe poi un successo internazionale, Rapper's Delight, tutta questa scena era per lo più underground. Solo chi faceva parte di quell'ambiente e conosceva quel linguaggio sapeva dove sarebbe tenuta la festa successiva. Erano tutte feste improvvisate, tutto underground, e per lo più nel Bronx e ad Harlem, e aveva iniziato a contagiare anche parti del Queens, di Manhattan e di Brooklyn. Però diciamo che questa prima fase di innocenza e di cultura, che altro non fece che riportare al centro dell'attenzione mediatica e culturale una generazione di ragazzini che invece erano stati marginalizzati sia socialmente che economicamente che politicamente dall'America di quegli anni. Non che poi nei decenni a venire sia cambiato molto, però appunto quei ragazzi seppero creare una forma artistica che adesso è il genere più ascoltato, più venduto al mondo, e lo fecero dal nulla, senza alcuna educazione formale, e utilizzando pezzi, soprattutto la loro creatività e inventività, avendo come in mente l'inclusione, l'inclusività di tutti i generi, ma anche di tutte le tecnologie più diverse, per riuscire a ottenere i propri scopi. Quando non si ha nulla, basta poco davvero per scatenare questo tipo di creatività e questo tipo di resistenza culturale, perché se quella prima scena erano tutte fondamentalmente canzone e una scena di party, di festa, per scrollarsi di dosso la merda che si viveva nel quotidiano, in realtà aveva una valenza politica, che era proprio questa, di resistenza culturale, di non accettare e adattarsi a ciò che la società proponeva per loro, che era un non destino, un destino di marginalità.
Quindi la parte politica riguarda proprio questa voglia di esprimersi e di divertirsi andando contro quelle che erano le limitazioni della loro vita sociale quotidiana, non era tanto mettere dei contenuti espliciti che potessero far riferimento a una piattaforma politica, era più che altro una maniera di dire: malgrado tutto, noi ci siamo, ci divertiamo e magari facciamo anche i soldi con la musica, una musica inventata da noi. In sostanza, questo era, diciamo, l'aspetto politico. C'erano anche dei contenuti espliciti che facevano riferimento a una piattaforma, a una rivendicazione particolare.
Allora, in questa prima fase, come sottolineavo, non c'erano rivendicazioni particolari, ma solo il fatto di non accettare un destino di marginalità, un destino che li condannava a un certo tipo di vita, a un certo tipo di fine di questa vita, era l'inizio. La politica dell'hip hop era questa forma di resistenza culturale, però negli anni successivi, nella prima metà degli anni Ottanta, una nuova scena iniziò ad imporsi, quella che viene conosciuta come nuova scuola, the new school, o poi vista come l'epoca d'oro della cultura hip hop, la golden age, in cui a partire da The Message di Grandmaster Flash e and the Furious Five, che con Melle Mel appunto che rappa, che è il primo pezzo che va ad analizzare, se vogliamo, un po' più a fondo, in maniera assolutamente poetica, la realtà della vita nel ghetto. Ma da lì a poco sempre più canzoni, e soprattutto i temi iniziarono a differenziarsi sempre di più. Se pensiamo ad uno dei maestri dell'emceeing, Rakim Allah, col suo primo disco iniziò a portare il pensiero dei Five Percenters e una visione filosofica, una visione pseudo religiosa alla realtà del rap e alla realtà che lo circondava. KRS-One sempre di più iniziò a raccontare la realtà delle strade del ghetto. Se devo dire la verità, elementi con Africa, gli stessa Sonic nell'83-84, adesso non mi ricordo l'anno esatto, iniziarono a parlare dell'apartheid in Africa e della lotta che negli Stati Uniti si sarebbe dovuto fare per tentare di sovvertire quel tipo di ordine costituito in Sudafrica. E per cui, come stavo dicendo, sempre di più tematiche eterogenee iniziarono ad essere parte dei contenuti, delle liriche degli MC, ma solo ed esclusivamente nell'88, con il secondo album di Public Enemy, si iniziò a vedere una politica esplicita, una politica che si rifaceva al movimento di liberazione nero, con riferimenti espliciti ai leader degli anni 60, a leader di rivolte, a Assata Shakur, che è ancora tra i più ricercati ad oggi dall'FBI, che dall'84 risiede come rifugiata politica a Cuba. Insomma, con i Public Enemy, col loro secondo album, non solo entrò, diciamo, una matrice politica nelle liriche, entrò una matrice militante, e questo poi influenzò molti artisti di quell'epoca. I più famosi sicuramente sono Paris, che si definiva la pantera dell'hip hop, e anche gli X-Clan, che avevano una visione più afrocentrica, ma erano assolutamente un gruppo con contenuti politici che poi furono in grado di traslare anche in Black Watch, che era un'organizzazione che, sull'esempio delle pantere, andava a monitorare l'operato della polizia negli arresti per evitare casi di brutalità. Per cui, come dire, se da quella prima forma di resistenza culturale, comunque di elementi politici che già nella cultura hip hop c'erano, ma a livello inconscio o comunque non esplicito, nella seconda metà degli anni 70 si arrivò a liriche esplicite che cambiarono la vita di molti. Quel secondo album cambiò la vita di molti, compresa quella del sottoscritto. Io dagli anni poco più là, perché non avevo 18 anni ancora, ma da 2 anni dopo ho tatuato sul braccio Bring the Noise, che era uno dei primi pezzi dei Public Enemy. Ma così come ha influenzato me nel 2005, se non erro, alla NYU per il 25esimo anniversario, ci furono una serie di conferenze a cui andai a partecipare come ascoltatore, l'avevo visto, e partì per New York, e comunque fu in grado di ascoltare delle testimonianze non toccanti. Di più, c'era gente che ha cambiato nome, ma c'è gente che ha cambiato religione, no? Quando ti dice che Farrakhan è un profeta, gente che è diventata un aderente alla Nation of Islam, ma non uno. C'erano dei racconti incredibili del pubblico che ha intervenuto in maniera massiccia, dando l'evidenza 25 anni dopo dell'importanza di quell'album, che appunto non l'ho citato, ma si intitola It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back.
Senti, ma secondo te, no, di questa componente militante dell'hip hop, oggi che siamo in un momento piuttosto importante anche per le rivendicazioni, no, di uguali diritti delle comunità afroamericane, c'è rimasto qualcosa? Ci sono degli artisti che secondo te stanno portando avanti questo discorso, oppure l'hip hop alla fine è diventato qualcosa di un po' diverso, più legato a dinamiche commerciali?
Guarda, ti devo dire la verità, adesso c'è tantissimo, soprattutto negli ultimi anni c'è stato tantissimo, ma perché le condizioni, no, di brutalità della polizia, il livello di omicidi della polizia nei confronti delle minoranze, in particolare di giovani neri, con esempi che negli ultimi anni sono stati eclatanti, l'ultimo l'abbiamo visto quest'estate, cosa ha scatenato, ha fatto sì che un numero altissimo di artisti di colore prendesse coscienza di questo e intervenisse nelle proprie liriche. Cioè abbiamo artisti anche non nel rap tipo da dire, ma abbiamo da Beyoncé a Kendrick Lamar, che sono tra i più famosi e hanno preso delle posizioni sia nelle canzoni che al di fuori della politica, al di fuori dello spettacolo, del mondo, al di fuori del palco, hanno preso e hanno fatto azioni che sono state davvero interessanti, che anni fa valutavo come meramente opportunistiche, poi nel tempo ho visto che invece per alcuni di questi c'era una forte coerenza. Ecco, se c'è in Beyoncé, non c'è nel marito Jay-Z. Comunque, quello che ci tengo a sottolineare è che questa componente più politica non è più stata mainstream, ok? In maniera massiccia, perché poi nei primi anni 90 con Dr. Dre, Snoop e con la nascita del G-Funk e del gangsta rap, le etichette, se negli anni 80 ogni disco era diverso dall'altro, era perché le etichette ancora non avevano capito che farci ancora con questo fenomeno, tutto vendeva e sembrava avere dei ritorni altissimi. Con i primi anni 90 ci fu questa svolta per cui si resero conto e iniziarono a definire una formula che diventò sempre più standardizzata, dei soldi, donne e violenza, per cui questa formula, il gangsta rap, diventò tipico come la torta di mele in America, no? E per cui se negli anni 80 i Public Enemy e Paris li vedevi pubblicati dalle major, li sentivi in radio o vedevi i video, negli anni 90 e soprattutto dopo questo è avvenuto sempre meno, con poi le nuove piattaforme tecnologiche, la possibilità, no, di forme di promozione e comunicazione indipendente sono ritornate alla grande, basta cercare che c'è. Però quello che io voglio dire, che dal 2012, dal secondo mandato di Obama in poi, invece c'è stato un allargarsi di temi politici ad artisti che fino allora non erano stati toccati. Ma questo non perché ad un certo punto il rap politico sia ridiventato di moda o abbia senso che il rap politico abbia la predominanza su altre forme espressive. Io dico sempre che il rap ha avuto questa fortuna perché, oltre a poterlo fare chiunque senza un'educazione formale, rappresenta ognuno di noi a 360 gradi, ognuno di noi ha 3.000 aspetti diversi del proprio carattere, della propria esistenza, e abbiamo con questa forma espressiva, abbiamo la possibilità di esprimerle tutte 360 con le nostre parole, con le nostre esperienze, con la nostra vita. Ed ecco perché comunque anche abbiamo questo panorama in cui anche artisti che magari ognuno di noi soggettivamente può giudicare pessimi, poi invece hanno la dignità di un loro pubblico, perché rappresentano evidentemente quel tipo di pubblico. E adesso non voglio entrare poi in discorsi più complessi, ma per dirti che adesso, in questi ultimi anni, dal 2012 ad oggi, c'è stata una fortissima componente politica nella musica mainstream e underground, rap e pop nera. Per cui Janelle Monáe, la stessa Beyoncé che ti citavo prima. Per cui secondo me c'è, è forte in questo momento, almeno fino a prima dell'estate, diciamo. E sì, per cui la risposta è sì, non è più così evidente, non è più l'obiettivo primario del marketing delle major, ma esiste.
Senti Giuseppe, io volevo invece focalizzare un po' il discorso, l'ultima domanda che abbiamo a disposizione per questo nostro spazio qui su appunto su Eretica per Audiodrom, sulla parte tecnica, tecnologica. Noi siamo molto interessati a questo aspetto, per noi è un aspetto molto importante perché la società si muove in parallelo con la tecnologia e l'idea di hackerare determinati strumenti, come è stato anche per esempio nel writing con le bombolette, ma ovviamente nell'hip hop con i giradischi e successivamente poi con le batterie elettroniche e soprattutto i campionatori. Ecco, volevo capire un pochettino questo aspetto, insomma, soprattutto come c'è stata, se puoi farci una piccola, diciamo, un piccolo riassunto di quello che è stato il rapporto fra hip hop e tecnologia.
Ma è stato fondamentale per diversi aspetti, ma come dicevi c'è comunque l'evoluzione tecnologica e anche lo specchio della, e soprattutto per l'hip hop, della musica e delle forme artistiche del nostro tempo. Come dicevo prima, l'hip hop è nato sulla musica breakbeat. Per isolare ed estendere il break fu fondamentale il giradischi e soprattutto il giradischi a trazione a cinghia, ma fu fondamentale anche il fatto che questi ragazzi riuscirono a recuperare tecnologia di scarto e di recupero e soltanto utilizzando le cuffie e il mixer dei DJ disco iniziarono a capire il concetto di queuing, di preascolto, e fecero di tutto da soli, senza comprare nulla, per crearsi questi strumenti. Ecco, questo fu il primo elemento di tecnologia che contribuì alla nascita della cultura hip hop, ma la diffusione fu il boombox. Le radio che avevamo negli anni '80, certo. Doppia piastra, che è esemplificata dall'immagine di Radio Rahim in Fai la cosa giusta, perché non solo dovevi portare fuori la colonna sonora giusta, ma dovevi avere anche il fegato di andare in giro con la tua musica per la città e difendere il tuo territorio e la tua musica. Ma il boombox fu uno degli elementi fondamentali che permisero questa commistione poi di sottoculture tra la new wave, il punk, il reggae, che in quegli anni a New York fu incredibile, tra la fine degli anni 70 e l'inizio e i primi anni 80. Ma poi, come citavi precedentemente tu Andrea, cambia totalmente il panorama sonoro dell'hip hop, perché nei primi anni 80 iniziarono ad entrare le batterie elettroniche e quello che erano o il break preso da un pezzo funk solo disco o quello che era poi con i primi vinili hip hop, no? Sull'esempio di Rapper's Delight, che c'è una in-house band che rifà il successo delle stesse estate del 79, Good Times degli Chic, e così altri vinili hip hop. I primi avevano non più il DJ che utilizzava le sue tecniche di mixaggio, ma avevano un in-house band, già in qualche modo, se volete, snaturando quella forma originaria di pop che aveva visto sempre il DJ come al centro, come fulcro della festa. Così, negli anni Ottanta, appunto, quelle in-house band furono soppiantate dalla batteria elettronica, ma come tutti potete immaginare, il punto di svolta incredibile fu l'arrivo dei primi campionatori, in cui si poterono isolare pezzi, strumentazione, pezzi di canzone e ripeterli in loop per poi lavorarci, no? col copia e incolla, con una come sa fare i nostri amici producer, come sa fare da paura DJ Stile, appunto. Il campionatore fu un altro momento cruciale per l'evoluzione dell'hip hop. Però ci tengo a sottolineare che il campionatore, il sample e il loop, altro non erano che la versione digitale di quelle tecniche di isolamento e di allungamento del break che facevano con i piatti i DJ. Certo è che con le nuove tecnologie, campionatori, batteria elettronica e con l'andare del tempo, poi non proseguo fino ad arrivare ai giorni nostri, la tecnologia ha sempre profondamente influenzato le produzioni della musica hip hop, il sound della musica hip hop, e facendo un rapido, anche la persona che meno è avversa a questo tipo di musica, che è meno dentro a questa cultura, selezionando delle canzoni a caso tra i successi più noti in questi 40 anni di storia del rap, si accorgerà di quello che sto dicendo, perché ci sono, cioè c'è un immaginario sonoro, di conseguenza anche con un potere evocativo, che riportano a periodi completamente diversi della nostra storia. Questo lo si vede nel rap, ma voi potete, che fate questo programma, potete insegnarlo a me, che lo si vede, e magari anche in maniera più spinta, in tutte le subculture musicali.
Sì. Esatto, infatti è quello che è, diciamo, uno dei nostri temi principali, cioè questo delle interconnessioni fra stili, di questo linguaggio, di questo scambio di linguaggio. E l'hip hop sicuramente è stato uno degli più importanti, insomma, l'hip hop ha contaminato quasi tutto il
esemplare,
pop moderno,
no? Esemplare proprio, esemplare. Questo tipo di approccio che rende possibile la tecnologia.
Ringraziamo Giuseppe Pipitone, UNET, per questo suo piccolo grande viaggio. È sempre un peccato dover interrompere la discussione, ma il tempo a nostra disposizione è finito, e comunque penso che sia stato sicuramente molto esaustivo. Quindi
completo,
grazie
molto
tantissimo,
completo.
Giuseppe, per questa
grazie a voi per questa opportunità.
Grazie mille.
Allora, io ringrazio ovviamente anche Andrea Paolo Lisi.
Arrivederci, alla prossima.
E mi raccomando, collegatevi sempre su Eretica, lo spazio podcast di Radicali Italiani. Ascoltate Audiodrom e fate ascoltare Audiodrom, e ascoltate Eretica e fate ascoltare Eretica. Alla prossima puntata.
And now we come to the thrilling episode of our radio drum.
Colors. Get down! This is an audio drone.